Capitolo terzo, commento a Galati 4:4-5. La pienezza dei tempi. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Iddio mandò il suo figliuolo per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione di figliuoli. La venuta del Salvatore fu preannunciata nell'Eden ad Adamo ed Eva, che appena udirono la promessa sperarono in un suo pronto adempimento. Con gioia accolsero il loro primogenito sperando che fosse già il liberatore, ma l'adempimento tardava. Coloro che per primi avevano ricevuto la promessa morirono senza vederne l'adempimento. Sin dai tempi di Enoch, essa venne però ripetuta ai patriarchi e ai profeti e tenne desta la speranza nella venuta del liberatore, che però non giunse. La profezia di Daniele rivelava, è vero, il tempo della sua venuta, ma non tutti la interpretarono correttamente. I secoli passarono e la voce dei profeti tacque. La mano degli oppressori pesava su Israele e molti erano pronti a esclamare: «I giorni si prolungano e ogni visione è venuta meno». Ma i piani di Dio non conoscono né fretta né ritardi, come le stelle nelle loro vaste orbite. Dio, mediante il simbolo della fornace fumante e della fiamma di fuoco, aveva rivelato ad Abramo che Israele sarebbe stato schiavo in Egitto e vi sarebbe rimasto 400 anni. E dopo questo aveva aggiunto: «Se ne partiranno con grandi ricchezze». Tutta la potenza dell'orgoglioso impero faraonico si era scatenata invano per impedire l'adempimento di tale profezia. E al termine di 430 anni, proprio il giorno che finivano, avvenne che tutte le schiere dell'Eterno uscirono dal paese d'Egitto. Nella stessa maniera, nelle corti celesti, era stata fissata l'ora della venuta di Cristo. Quando il grande orologio segnò quell'ora, Gesù nacque in Betlem. Ma quando giunse la pienezza dei tempi, Iddio mandò il suo figliuolo. La provvidenza aveva diretto i movimenti delle nazioni, il corso degli impulsi e degli influssi degli uomini finché il mondo non fosse stato maturo per la venuta del liberatore. I popoli erano uniti sotto un solo governo. Si parlava ampiamente una sola lingua, riconosciuta ovunque come lingua letteraria. Da tutti i paesi della dispersione gli ebrei si riunivano a Gerusalemme per le feste annuali. Tornando nei luoghi di residenza, potevano diffondere la notizia della venuta del Messia. Il paganesimo stava perdendo il suo influsso sul popolo. Gli uomini, stanchi di forme vuote e di favole, desideravano una religione che potesse soddisfare le aspirazioni del cuore. Mentre pareva che la luce della verità si allontanasse da loro, alcuni ricercavano la luce e, immersi nella perplessità e nel dolore, volevano conoscere il Dio vivente e avere la sicurezza di una vita futura. Da quando gli ebrei si erano allontanati da Dio, la loro fede si era oscurata ed era svanita la speranza. Le parole dei profeti non erano più comprese. Per il popolo la morte era un mistero terribile. Sull'aldilà vi erano incertezza e oscurità. Il profeta udì attraverso i secoli non soltanto il lamento delle madri di Betlem, ma anche il grido del gran cuore dell'umanità, il grido udito in Rama, un pianto ed un lamento grande. Rachele piange i suoi figliuoli e ricusa d'essere consolata perché non sono più. Nella contrada e nell'ombra della morte, gli uomini erano sconfortati. Aspettavano ansiosamente la venuta del liberatore che avrebbe fugato le tenebre e svelato il mistero del futuro. Al di fuori del popolo di Israele, degli uomini avevano predetto la venuta di un maestro divino. A questi ricercatori di verità fu concesso lo spirito dell'ispirazione. Uno dopo l'altro, essi erano sorti simili a stelle nei cieli oscuri. I loro annunci profetici avevano acceso la speranza nel cuore di migliaia di gentili. Già da molti anni le scritture erano state tradotte in greco, lingua allora largamente conosciuta in tutto l'impero romano. Gli ebrei erano dispersi ovunque e la loro attesa della venuta del Messia era in qualche misura condivisa dai gentili. Alcuni di quelli che gli ebrei chiamavano pagani comprendevano meglio di certi maestri di Israele le profezie della scrittura su tale venuta. Lo aspettavano come il liberatore dal peccato. Alcuni filosofi investigarono il mistero dell'economia ebraica, ma il fanatismo degli ebrei ostacolava il diffondersi della luce. Preoccupati come erano di tenersi separati dalle altre nazioni, non erano disposti a trasmettere la conoscenza che ancora avevano del servizio simbolico. Il vero interprete doveva venire. Egli avrebbe spiegato il significato di tutti quei tipi e simboli che a lui si riferivano. Dio aveva parlato al mondo mediante la natura, i tipi e i simboli, i patriarchi e i profeti. Gli uomini infatti vanno istruiti nel loro linguaggio. Colui che aveva stabilito il patto avrebbe parlato e la sua voce sarebbe stata udita nel suo tempio. Cristo avrebbe pronunciato parole chiare e pienamente comprensibili a tutti. Egli, autore della verità, avrebbe separato la verità dalla pula degli insegnamenti umani che l'avevano nascosta. I principi del governo di Dio e il piano della redenzione sarebbero stati chiaramente enunciati. Le lezioni dell'Antico Testamento presentate integralmente all'attenzione degli uomini. Tra gli ebrei ve n'erano però alcuni sinceri, discendenti da quella progenie santa che aveva conservato la conoscenza di Dio. Essi speravano ancora nella promessa fatta ai padri e fortificavano la loro fede con le parole di Mosè: «Il Signore Dio vi susciterà di fra i vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà». Sapevano pure che il Signore avrebbe unto un suo servitore per recare una buona novella agli uomini, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. Conoscevano anche le profezie che annunciavano lo stabilirsi della giustizia sulla terra, che parlavano delle isole che avrebbero atteso la sua legge e dei gentili e dei re che avrebbero camminato alla sua luce e allo splendore del suo levare. Le parole pronunciate da Giacobbe sul letto di morte aprivano il loro cuore alla speranza. Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né il bastone del comando di fra i suoi piedi, finché venga colui che darà il riposo. Il declino politico di Israele indicava che la venuta del Messia era vicina. La profezia di Daniele descriveva la gloria del suo regno che doveva succedere a tutti i regni terreni. Esso, dice il profeta, sussisterà in perpetuo. Pochi compresero la vera natura della missione di Cristo, mentre i più aspettavano un principe potente che avrebbe stabilito il suo trono in Israele e che sarebbe venuto come un liberatore dei popoli. La pienezza dei tempi era giunta. L'umanità, corrotta da secoli di peccato, attendeva la venuta del Redentore. Satana era all'opera per rendere il distacco fra terra e cielo profondo e insanabile. Con le sue falsità aveva incitato gli uomini al peccato. Si proponeva di far venire meno la pazienza e l'amore di Dio, in modo che il mondo fosse abbandonato al suo destino. Egli voleva che la conoscenza di Dio fosse preclusa agli uomini, la loro attenzione distolta dal tempio dell'Eterno, in modo da stabilire il suo proprio regno. La sua lotta per la supremazia sembrava avviata a un successo pieno, ma Dio ha avuto sempre, in ogni generazione, i suoi fedeli rappresentanti. Anche fra i pagani vi sono stati uomini mediante i quali Cristo ha operato per sollevare la gente dal peccato e dalla degradazione. Ma questi suoi rappresentanti furono sprezzati e odiati, e molti subirono una morte violenta. L'ombra oscura che Satana aveva gettato sul mondo si allargava sempre di più. Attraverso il paganesimo, Satana aveva per secoli allontanato gli uomini da Dio, ma il suo più grande trionfo lo ottenne nel pervertire la fede di Israele. I pagani, con una religione il cui contenuto era di loro creazione, si erano allontanati dalla giusta conoscenza di Dio per immergersi nella corruzione. Lo stesso era accaduto a Israele. Alla base di ogni religione pagana vi è il principio secondo cui l'uomo può salvarsi con le proprie opere, ed esso era condiviso anche dalla religione ebraica. Era Satana l'autore di questa concezione. Una volta accettata, non vi è per l'uomo difesa contro il peccato. Il messaggio della salvezza viene trasmesso agli uomini mediante altri uomini. Ma gli ebrei avevano cercato di monopolizzare la verità attraverso la quale si ha la vita eterna. Essi avevano accumulato la manna vivente che si era corrotta. La religione che cercavano di tenere per sé era divenuta un insulto. Privavano Dio della sua gloria e defraudavano il mondo con un Vangelo contraffatto. Si erano rifiutati di consacrarsi a Dio per la salvezza del mondo, divenendo così agenti di Satana per la sua distruzione. Il popolo che l'Eterno aveva chiamato a essere colonna e sostegno della verità era divenuto il rappresentante di Satana. Stava compiendo l'opera di Dio su una linea che ne travisava il carattere e che induceva il mondo a considerarlo come un tiranno. I sacerdoti avevano perso di vista il significato del servizio che svolgevano nel Tempio. La loro attenzione si limitava solo alle cose. Nel presentare i sacrifici erano come attori sul palcoscenico. Le leggi affidate loro da Dio si ridussero a mezzi per accecare le menti e indurire i cuori. L'Eterno non poteva più operare attraverso questi strumenti. Tutto il sistema andava abolito. L'inganno del peccato era giunto al suo culmine. Tutti i mezzi erano in azione per avvilire l'anima degli uomini. Con dolore e sgomento il Figlio di Dio guardò questo mondo. Con compassione vide quanto gli uomini erano divenuti vittime della crudeltà di Satana. Ebbe sguardi di pietà verso questi esseri corrotti, depravati e perduti. Si erano scelti un capo che li trascinava incatenati al suo carro. In preda a smarrimento e ingannati si muovevano in processione malinconica verso la rovina eterna, la morte senza speranza, la notte senza mattino. Gli agenti di Satana avevano preso possesso degli uomini. Gli esseri umani creati come dimora di Dio erano divenuti dimora dei demoni. I nervi, i sensi, i sentimenti, gli organi degli uomini erano guidati da agenti soprannaturali verso l'indulgenza nei confronti delle più basse concupiscenze. Nella loro fisionomia erano impressi i tratti dei demoni. I volti riflettevano le espressioni delle legioni di esseri malefici da cui erano posseduti. Tale vista si presentò agli occhi del nostro Redentore. Quale spettacolo per colui che è purezza infinita. Il peccato era divenuto una scienza e il vizio era entrato a far parte della religione. La rivolta aveva affondato le sue radici nel cuore e l'ostilità dell'uomo verso il cielo era divenuta violentissima. Questa era per tutto l'universo la prova che l'umanità separata da Dio non poteva elevarsi. Colui che aveva creato il mondo doveva infondervi un nuovo elemento di vita e di potenza. Gli esseri dell'universo si aspettavano che Dio si levasse per distruggere gli abitanti della terra, ma se l'avesse fatto, Satana avrebbe mandato avanti il suo piano per legare a sé gli altri esseri celesti. Egli aveva dichiarato infatti che i principi su cui si basa il regno di Dio rendono impossibile il perdono. Se il mondo fosse stato distrutto, avrebbe appunto asserito che le sue accuse contro Dio risultavano vere. Era pronto a criticare Dio e a diffondere negli altri mondi il suo spirito di ribellione. Ma Dio, invece di distruggere la terra, mandò il suo Figlio a salvarla. Così veniva provveduta una salvezza per questo mondo ribelle. Nell'ora più difficile della crisi, quando sembrava che Satana stesse per trionfare, il Figlio di Dio venne come ambasciatore della grazia del cielo. L'amore di Dio si era sempre manifestato verso il genere umano perduto, durante tutte le età, a ogni momento. Nonostante la corruzione degli uomini, la sua misericordia si era continuamente rivelata. E quando venne la pienezza dei tempi, la divinità fu glorificata con l'effusione nel mondo di una copiosa grazia salutare che non conoscerà né ostacoli né interruzioni fino a che la salvezza non sarà interamente compiuta. Satana esultava perché era riuscito a cancellare nell'umanità l'immagine di Dio. Allora venne Gesù per ripristinare nell'uomo l'immagine del suo fattore. Nessuno al di fuori di Cristo avrebbe potuto ristabilire il carattere rovinato dal peccato. Egli venne per cacciare i demoni che avevano preso possesso della volontà dell'uomo. Venne per sollevarci dalla polvere, per rimodellare sul suo il nostro carattere guastato e per elevarlo con la sua gloria.